Allora, Giovanotti dice che siete degli eco-nazisti, quindi smettetela di disturbarlo. Lui vuole solo guadagnare pochi milioni di euro facendo delle feste con 100.000 persone sopra dei fragili ecosistemi, o non si può fare più nulla in questo paese.
Ah, signora mia. Ma tra l'altro, la cosa che mi piace è che tipo mettono le foto, tipo spiaggia prima con tipo gli arbusti, la vegetazione, spiaggia dopo spianata. E c'è la gente che scrive, beh, ma a me mi sembra molto meglio dopo, guarda com'è più pulita. E tu dici, ok, vabbè, fa niente, non avremo questa conversazione.
Non ci sono più quei fastidiosi ecosistemi.
Grazie a NordVPN che sponsorizza questa puntata per la prima volta.
Yes!
NordVPN, se volete saperne di più sulla vostra sicurezza cibernetica, continuate ad ascoltare questo episodio.
Ne ho sentito parlare bene da un famoso youtuber.
Che schifo. Quante pizze avete mangiato, ragaz?
Ah, io sono contento di dire che anche questa settimana prosegue la streak incredibile delle pizze in Thailandia.
Yes!
E ne porto una, giustamente. Ho mangiato una pizza a Koh Tao, che tra l'altro è il paradiso su questo pianeta, sappiatelo.
Ah, wow. Ma tipo più di Campo Nogara, per dire?
Molto più di Campo Nogara. Cioè, ma okay, tanto okay. Di più.
Okay, cosa? Wow.
Comunque, a Koh Tao è un altro di quei posti della Thailandia dove probabilmente arrivano gli italiani, anziché aprirsi il ciringhito, si aprono la pizzeria. E quindi tipo, servito da persona vistosamente italiana che gestiva il posto, abbiamo preso una vegana.
Hai detto gestiva, ma forse intendi gesticolava.
No, una vegana greca e una vegana speciale.
No, ma mi fa ridere che sta cosa che ovunque vai in Thailandia, cioè comunque trovi pizze vegane, cioè ne trovi più lì che qui, onestamente.
Allora, le abbiamo effettivamente cercate.
Ah, ok, ok.
Quindi cioè... cercavamo pizza vegana. La cosa assurda è che le troviamo, cioè non tanto che noi le si cerchi. Comunque, no, la vegana speciale era, avete presente la Big Americans?
Sì.
Ne parliamo in tutte le puntate.
Però con il triplo degli ingredienti.
Oh.
Tutte le verdure.
Wow.
Cioè qualunque cosa questa perla della ristorazione avesse in cucina, tutto c'era. C'era il cavolo, c'erano i funghi, c'era il mais,
cavolo.
C'erano i peperoni, c'era qualunque roba. E quindi tipo ero molto confuso, però comunque tipo intrattenuto dalla pizza. Quindi sei fette di pizza con la mozzarisella.
Ah wow, sei fette di pizza, comunque cioè non era buonissima.
Io ne ho mangiata una, ho fatto un errore, so che questo errore lo ripeto tipo una volta ogni mese, ma ci sono ricascato. Ho preso la diavola con le patatine fritte dal kebabaro davanti a casa,
ma
che è quello
perché?
Che le fa larghe come tipo un copertone e pesantissime.
Ma perché una volta al mese succede questa cosa?
No, perché di recente l'avevo presa e avevo detto wow, che buono l'impasto, hanno cambiato qualcosa, era molto più leggero, quindi ho detto se è più leggero l'impasto, se anche dopo è pesantissimo il condimento. E effettivamente l'ho finita tutta, stavo boccheggiando alla fine, ma non avevo quella sensazione di morte imminente. Quindi brava pizza con l'impasto migliore che cerca di uccidermi.
Ok, io sono andato in un ristorante argentino dove facevano la ciccia e però facevano anche la pizza, quindi ho preso una pizza al metro.
Ma perché sei andato in un ristorante argentino e hai preso la pizza, scusami?
No, ma poi tra l'altro aspetta, non è che ha preso la pizza al metro.
Sì.
Cioè vuol dire che è più raro trovare la pizza al metro, già in una pizzeria normale.
Ma è un posto che è sia pizzeria che altre cose, ok? C'erano anche gli gnocchi che ha preso mio figlio, ok?
Che ristorante argentino era? Avevano solo scritto ristorante argentino e poi in realtà tipo era una trattoria italiana normalissima.
Dai, infatti, sicuramente una trattoria, una fraschetteria romana argentino.
Argentino.
E ascolta, uno dei cuochi è venuto fuori a portarci una roba e aveva un accento un po' sudamericano. Quindi secondo me...
classico accento argentino questo.
Assolutamente. Ma soprattutto la pizza al metro era buona. E ho preso la Amalfi, che però era una margherita. Però era una margherita da 7 fette di pizza. Ci stava.
Aspetta, cioè la margherita si chiamava Amalfi.
Cioè qualcuno ha cambiato il nome della margherita.
Ma, sì, ma infatti ero confusissimo. Ah, Amalfi, pomodoro, mozzarella, basilico. Ah, ok.
Cioè, credevo okay. Che fosse l'unica pizza su cui ci fosse un consensus a livello mondiale. Che cioè quelle cose si chiamano margherita.
Ma la Amalfi è solo al metro, quindi la margherita al metro magari si chiama Amalfi. Non lo so, ero confuso, era buona però dai.
Ha sopra i fiori proprio, dici, si può essere, sì, certo. Allora, io, visto che si parlava, hai nominato Domino's, inizierei con il grissino di L di Death Note, L ovviamente è l'emoji della pizza che scrive: per correttezza, mai andato da Domino, ma in realtà è fallito il gestore in concessione per l'Italia ed è dovuto alla pandemia e alla politica di puntare tutto sul delivery. Puntavano al 35% ma sono arrivati al 10% per colpa di esplosioni di app come Deliveroo o Just Eat. Quindi non è per la qualità della pizza. Aha, scacco matto, negazionisti di Domino, come CEO per esempio.
Ma fa schifo.
Zitto, zitto, chiaramente sbagli. E grazie L di Death Note ci porta dei fact per dimostrare che hai torto.
Ha comunque fallito, non... no,
ma poi
cosa?
Letteralmente CEO è appena, di nuovo ricordiamo, detto che hai preso una pizza al metro dal ristorante argentino, quindi cioè proprio le tue considerazioni su Domino's le lasciamo dove
ma era
stanno,
buona, eh? Era molto più buona della pizza di Domino's, stai zitto.
Fite underscore L Castro dice: ciao amici, vi volevo dire che per aiutare la mia sorellina di 2 anni a non vomitare in macchina e farle passare in tempo, beh, le ho inventato un amico immaginario che va velocissimo e ci saluta mentre siamo in macchina. Quando lei mi ha chiesto come si chiama, non ci avevo pensato e gli ho detto Baobali. Ciao.
Wow, wow.
Besta amico immaginario Baobali.
Wow, riesco a empatizzare molto con le persone non dotate di fantasia, che quindi devono semplicemente ripiegare su delle altre cose senza neanche modificarle minimamente.
Wow. Questa bambina di 2 anni non ha mai ascoltato Power Pizza, penserà che sono intelligente e ho inventato un nome.
De underscore Perito dice: dando per scontato che PPP non supera il test di Bechdel, faccio fatica a trovare podcast che lo affrontano a testa alta. È inevitabile per i podcast o si può fare qualcosa? Allora, che lo affrontino,
cioè, che lo affrontano
a testa
o che lo superano?
No, è quella la questione, perché se lo superano basta che appunto ascolti dei podcast non di uomini, ok? Che,
esatto. Tipo Morgana.
Tipo Morgana o tipo tanti altri.
Sì, ce ne sono veramente tantissimi.
Sì, ma la questione è che podcast che lo affrontano a testa alta, io personalmente cerco di parlarne quando vedo un film che magari non lo passa. Ricordiamo a tutti che non ne hanno mai sentito parlare, che è quella cosa per cui in un film, in una opera d'arte, non ci sono almeno 2 personaggi femminili che almeno una volta parlano di un argomento che non sia un maschio e che di entrambe si sappiano i nomi, e questo è passare il test di Bechdel. Comunque, boh, non è inevitabile per i podcast, anche i maschietti possono parlare del test di Bechdel, secondo me.
Sì, però se la domanda era: conoscete un podcast che parli della cosa? Io personalmente no. Ma già che hai tirato fuori questa cosa di Deperito, grazie per darmi il gancio per un momento l'orro, perché in realtà il test di Bechdel è una di quelle cose un po' abusate, tipo anche a caso in realtà. Intanto la cosa dei nomi ce l'hai aggiunta tu, la gente ogni tanto gli aggiunge dei pezzi, ma non c'era originariamente. Cioè il discorso era: spesso delle persone fanno notare quanto il test di Bechdel non sia tanto un test per la rappresentazione femminile nei film, ma per la rappresentazione delle relazioni tra i personaggi femminili nei film, che sembra un'inezia, ma in realtà c'è una grande differenza.
No, super differenza, certo.
Perché ci sono dei film che possiamo anche definire tipo empowering o femministi per come dipingono magari un personaggio femminile, che non passerebbero il test di Bechdel.
Certo.
Perché magari è un singolo personaggio femminile, e altri che magari hanno, insomma, dei personaggi veramente macchiettistici che invece lo passano. Cioè, banalmente, prendi episodio 1, La minaccia fantasma, passa il test di Bechdel. Ma cioè, non direi mai che è un film che, non so come dire, dipinge i personaggi femminili in maniera
ovvio,
chissà come progressista, tipo.
Ovvio.
E quindi, cioè, tipo, viene preso un po' come questa regola rigidissima, che tra l'altro non ha molto senso perché non è una regola nata nell'Academy, nello studio della cinematografia, ma nasce da un fumetto, non per svilire la cosa, ovviamente.
Sì, da una fumettista. Ma infatti, la cosa principale del test di Bechdel è che non è una roba scientifica, è un test che appunto è diventato significativo per quante opere d'arte non lo passassero. La questione principale è che il test di Bechdel non misura una rappresentazione buona, misura letteralmente il minimissimo indispensabile, cioè che ci siano 2 personaggi femminili che parlano tra di loro di un qualsiasi argomento che non riguardi un uomo.
Ma infatti la cosa è che era utile per portare l'attenzione sulla questione della disparità di genere nel cinema.
Esatto.
Ma banalmente ci sono dei film, anche esempi positivi, prendi Arrival, tipo.
Madonna.
Che Arrival dicono che tipo passa il test di Bechdel, secondo me non lo passa. Dicono che lo passa perché c'è un'interazione alla fine tra la protagonista e sua figlia, che però non è sua figlia, è un ricordo, voglio dire, è un plot device praticamente. Ma ciò nonostante è assolutamente un personaggio femminile positivo la protagonista di Arrival. Quindi utilizzare, cioè, questo meccanismo come una cosa rigida per definire che cosa è valido e che cosa no.
Ma chi è che lo usa così?
Un sacco, cioè, di persone. Sai com'è l'internet, se dai qualcosa alle persone faranno diventare dogma qualsiasi cosa.
vabbè, sì, ma, ok, ma il test di Bechdel non deve essere presa come una cosa infallibile, e che nella maggior parte dei casi, se non riesci neanche ad arrivare a quel minimo, è impossibile che ci siano altre caratteristiche che portano avanti quel tipo di discorsi.
Però impossibile no, in realtà.
No, è improbabile, cioè, è solo improbabile. È il canarino nella miniera di carbonio.
Sì, diciamo, serve perché dici, stabilisci un'asticella molto molto bassa e vedi che nonostante quanto sia bassa, moltissimi prodotti di intrattenimento cinematografici comunque non la passano. Ecco, niente, scusate questo...
No,
questo rentino.
Guarda, secondo me il test di Bechdel è semplicemente una cosa che è utile che esista perché le persone che scrivono tengano a mente il fatto di non scrivere solo maschi. Tutto qua.
Sì, 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 no, certo. Anche se appunto, ripeto, ci può comunque essere una rappresentazione estremamente positiva, ma può comunque non passare il test di Bechdel per certo. Tutta una serie di ragioni.
Vedi Harry Potter e il viaggio spaziale, non mi ricordo nessun film di Harry Potter.
Deprivata dal sonno, scrive: stiamo tornando a casa da una vacanza di un giorno e mezzo, dove sono riuscita a rompermi un dito del piede entro le prime 18 ore.
Wow, che vacanza piena di eventi.
Ha fatto la speed run di farsi malissimo. Dovrei assistere mio marito dandogli indicazioni per il ritorno, ma è uscita la puntata, quindi non è più un mio problema. Hashtag team GPS, hashtag team mestizia, hashtag team gessatura. Wow, complimenti Deprivata dal sonno per la velocità nel farsi male.
Mi dispiace, spero che inizialmente la vacanza fosse comunque di un giorno e mezzo. Cioè, che nel senso, avevano pianificato una vacanza, andiamo un giorno e mezzo al lago, e poi si è fatta male in quel giorno e mezzo, quindi non ha perso giorni di vacanza.
Tra l'altro esattamente a metà del giorno e mezzo, 18 ore dopo delle 36.
Esatto.
Coincidenze? Probabilmente sì.
Cioè, esatto. E il nome dice: l'horror up del mega passato. Nick nella puntata 88 al minuto 28:10. Sì, mi sto riascoltando tutte le puntate. Ciao persona pazza. Dice: non ho voglia di guardare Breaking Bad perché se ne parla troppo e troppo bene e l'horror lo deride. L'horror adesso fa la stessa cosa. Ha forse Nick dei poteri di influencer? Probabilmente no. Hashtag Team Nick, hashtag Power Pasta al Pesto. La mia domanda è: l'horror cos'è che stai facendo adesso che non guardi?
No, credo che intendesse che ti prendessi in giro perché dicevo non lo guardi solo perché è popolare, quando è esattamente quello che faccio io. Cioè, se una cosa è troppo
sì,
popolare
penso di sì.
Parto già super prevenuto. Ma perché
è una sensazione, cioè, penso estremamente umana. Cioè, se tutto il mondo ne parla, sono tutti presi benissimo e, cioè, lo sanno già tutti, a me viene poca voglia di andare a seguire questa cosa.
No, Nick, è chiaramente che sei un influencer della vita, non so che cosa
ma quello
stai
sicuro.
Appunto.
Raga, è lore time. Vi ricordate che ogni tanto dobbiamo aggiungere dei pezzettini alla lore di Power Pizza, perché Gabriele Falasca ci dice e ci chiede una domanda assolutamente legittima. Non so come abbiamo potuto non pensarci mai prima d'ora.
What?
Dice: che fine fanno le fette di pizza che avanzano dai voti minori a una pizza intera?
Che domanda è? Cosa?
Esatto, è una domanda interessantissima.
No, ma no, non è interessantissima.
No, è che non esistono.
No, è peggio. Sono avanzate, vanno buttate via.
Ma no, questo l'hai deciso tu.
Dal pizzaiolo.
Lascia stare. Limitati ad ascoltarlo e annuire, Nica. Non finiremo mai.
Non sento rumore di annuizione.
No, boh. Oppure, secondo me, dobbiamo aggiungere a ogni voto minore di 10 fette di pizza dove vanno a finire le fette rimanenti.
No, lo
scopriremo se lo faremo.
Esatto. Inizia tu a fare questa cosa che ci dimenticheremo tra 25 secondi.
E Siri, ricordami fra 20 minuti di aggiungere le fette di pizza che mancavano al mio voto.
Santi, ho la soluzione. In realtà c'è un pozzo gigantesco in cui vengono riversate tutte le fette di pizza che avanzano dai voti. E noi sappiamo esattamente che nel momento in cui il pozzo viene riempito di pizza,
c'è pieno di muffa.
No, la gioia di vivere finisce, perché vuol dire che c'è troppa roba brutta. E quindi dobbiamo trovare delle cose belle per non avanzare delle fette di pizza e non mettere dentro questo gigantesco pozzo. Oh mio Dio, Hollywood, contattami. Sono pronto a fare un film su questa
il
merda.
Film di Power Pizza.
Esatto. Ron Howard, sei un genio. L'horror up di una menus di settimana scorsa. Avevo buttato lì la cosa di Alex Jones che deve pagare un sacco di soldi, che poi ovviamente l'abbiamo detto così en passant, in realtà non dovrà pagare davvero 50 milioni di dollari perché c'è un tetto massimo che verrà stabilito. Dovrà comunque pagare un tot di soldi, ma non così tanti. Ma la cosa che fa ancora più ridere: avete visto che cosa è successo come conseguenza di quel processo?
No.
L'FBI che segue Trump, che dice: facci vedere i documenti.
È collegata, è collegata a quella cosa, perché il fatto che l'avvocato di Alex Jones avesse erroneamente girato all'avvocato che telava appunto i genitori vittime della Sandy Hook, gli avesse girato 2 anni di messaggi telefonici appunto di Alex Jones,
compreso il 6 gennaio,
il comitato del 6 gennaio, che è appunto quello che si occupa dell'attacco che c'era stato a Capitol Hill, ha detto: salve, siamo interessati a questi messaggi, perché a quanto pare Alex Jones aveva contatti con figure prominenti, diciamo, della cricca di Trump, e quindi tipo hanno richiesto alla giudice che presiedeva appunto questo processo di girarle tutto questo materiale. Ovviamente l'avvocato di Alex Jones ha detto: signora giudice, per piacere distrugga tutto questo materiale e non lo trasmetta al comitato del 6 gennaio. E lei ha detto: lol, col cazzo che mi metto tra voi e il congresso, gli giro subito tutto. E quindi adesso questo errore madornale, che non si capisce come abbia fatto ad esistere.
Secondo me l'avvocato di Jones è una persona buona e vuole uccidere di reputazione.
Ma non può essere diversamente.
Sì, è troppo impossibile come cosa. Vi lascio tra l'altro nello scontrino i 2 episodi di Legal Eagle che si occupa di questa cosa. E appunto, a quanto pare, adesso Alex Jones, che era già stato comunque interrogato dal comitato del 6 gennaio, verrà di nuovo risentito, perché alla luce di tutti questi nuovi messaggi che sono venuti fuori, insomma, dovrà rispondere di altre cose, dato che lui era uno di quelli che aizzava tantissimo la folla anche proprio il 6 gennaio stesso. E quindi lol.
No, io spero che questo davvero porti a persone che paghino delle conseguenze, perché gli ultimi 10 anni sono un conglomerato di roba stranissima, proprio per queste robe qua anche.
Comunque volevo ringraziare te, Lorro, che mi hai fatto scoprire Legal Eagle, che assolutamente YouTube sapeva benissimo che mi sarebbe piaciuto, perché sono anni che me lo suggerisce nel thumbnail.
Ma mi ha stupito che non avessi mai visto niente, infatti.
Ma probabilmente una volta ho guardato 1 minuto e poi ha detto: ti piace, non ho mai più guardato. Invece adesso mi sono bingiato 3 episodi, perché è bravissimo e sono montati da Dio e ha una voce molto bella.
Sì. Contesta è questo canale YouTube, 2 milioni e passa di followers, molto più di quello di Sio.
Sì, poco più di me praticamente, esatto. Ma poco di più, non come la Juventus.
In cui c'è questo avvocato statunitense che prende cose di cronaca, diciamo, e le approfondisce dal punto di vista legale. È interessante perché, dato che noi non viviamo negli Stati Uniti, avere una persona che ti spiega nel dettaglio, perché ogni tanto sentiamo delle notizie, ma io personalmente non so niente del sistema giuridico statunitense, a parte che mi sono guardato tutto Law and Order più e più volte. È bello avere una persona che te lo spiega e ti dà del contesto. Quindi ecco, trovate i suoi video nello scontrino.
E per le main news ce n'è una tristona, ovviamente, perché tutti noi sappiamo che questa settimana se n'è andato Piero Angela. E volevo solo fare un momento di grazie a Piero Angela come baluardo della, non solo divulgazione scientifica, ma anche proprio dell'atteggiamento gentile in generale. Sì. E del fare delle cose belle in questo paese difficile, per usare le sue parole. E soprattutto è la prima volta che muore una persona così grossa e vedo che c'è il suo messaggio di addio al mondo.
Ma infatti...
È incredibile. E niente, volevo dirgli grazie e molti cuori a Piero Angela, davvero.
Cioè, come sempre riesce a stimolare sia la fantasia ma anche tipo il fuoco interno delle persone, perché leggendo le sue ultime parole viene a dire tipo: anch'io adesso voglio fare qualcosa per questo difficile paese. E comunque volevo soltanto ricordare, me l'ha ricordato, suona tipo bene, che Piero Angela, fra le tante cose, aveva anche un progetto da pianista jazz in cui si faceva chiamare Peter Angela.
Probabilmente non con questo accento.
No, esattamente pronunciato in quella maniera.
E proprio in questo
comunque
modo.
Sono contento che l'abbia fatto tu, perché Piero Angela è una di quelle figure che effettivamente ha toccato tutto, ma a un livello quasi scolastico, nel senso che veramente generazioni diverse sono cresciute con i programmi degli Angela. Però io mi sento sempre un po' in difficoltà quando muoiono personaggi tanto conosciuti, a, non so, tipo parlarne in puntata, dire: ah, ciao Piero Angela, perché mi sembrano delle cose un pochino cliché. Anche di recente era morta Nichelle Nichols e mi avevo pianto dentro tantissimo per questa cosa, ma non avevo detto niente su Power Pizza. Però forse in alcuni casi ci sta, perché ci sono dei personaggi che hanno un significato che va oltre quello semplicemente di, non so come dire, intrattenimento o anche se vuoi divulgazione scientifica, cioè qualcosa di lievemente più profondo.
Sì, assolutamente. Quindi niente, grazie e cuori.
Ciao Piero.
Alberto Angela, mangia tanta verdura, che adesso abbiamo solo te. E l'ultima main news velocissima, ce l'hanno mandata tantissime persone. Internet Time, il tizio che si è fatto l'internet provider da solo, ha fatto tipo 14 miglia di cavi di fibra ottica, adesso ha tipo 40 clienti perché aveva l'internet troppo lento. Raga, non mi farò un provider io di fibra ottica.
Dicevi anche che non ti saresti mai fatto Starlink.
Punto
ora
per
non
voi,
sappiamo assolutamente a cosa credere.
Punto per voi, parliamo di qualcos'altro. Lorro, stai... come va in Thailandia?
Ciao, la Thailandia è bella, ci sono le pizze vegane. Allora, ho iniziato tantissima roba, ne ho finita solo una.
Ma non ci parlerai di quella, secondo me?
Magari sì, magari no, non ho deciso. Io di solito, come sapete, mi prendo degli appunti. Oggi sono completamente a braccio, perché è l'unica cosa che ho finito di vedere. Mi è piaciuta, ma non avrei così tanto da dire. Altre tre cose le ho iniziate e sono molto più coinvolto.
Quindi sono quattro le buste che ci stai proponendo.
Sono quattro, ma ti dico, in realtà non sono neanche delle buste, perché vi dico già il loro contenuto.
Oh, c'è anche una busta che contiene un'altra busta.
No, no, non c'è una. Stai zitto per piacere, basta.
Volevo una busta con busta.
Allora, la prima busta c'è dentro un'altra busta.
Yes!
Che dentro contiene The Sandman, che è l'adattamento del celebre fumetto di Neil Gaiman, prodotta per Netflix, o comunque la trovate su Netflix. Me lo sono guardato tutto, mi è piaciuto molto. Ci credete che non mi ha lasciato assolutamente niente?
No, cioè, cosa? No, non pensavo che fosse Sandman quello che non ti aveva lasciato niente, che avevi finito di vedere.
Ma, cioè, non è una critica, perché l'ho guardato, cioè, davvero, mi è piaciuto molto. Allora, premessa, io non ho mai letto Sandman, non ho letto il fumetto, non so niente. Cioè, sapevo a grandi linee di, sai, tipo due personaggi, ma fine della cosa. Quindi, bello, perché me lo sono visto come una cosa fresca. Cioè, il mio cervello non continuava a fare, sai, il paragone tipo, ah, ma nel fumetto era in questa maniera. No, me lo sono guardato fruendolo per quello che era.
Serenamente.
Mi è piaciuto parecchio. Il casting l'ho trovato stravannato, veramente, come si dice in italiano.
Ma per le persone che ci ascoltano che non sanno che cosa voglia dire stravannato.
Sì, esatto, anch'io lo so cosa vuol dire, ma spiegala a tutte le altre.
A livello di casting incredibile, cioè proprio scelti tutti benissimo.
Wow, non c'è bisogno di questa parola nell'italiano. Andiamo avanti.
Mi è piaciuto, le prime puntate sono più come dei mini arc che magari si risolvono anche nel giro di una puntata sola, e poi c'è una cosa, diciamo, conclusiva di più puntate che tira le fila di tutto. Bello, l'ho proprio guardato volentieri, cioè finivo una puntata e dicevo, ah, che volentieri che mi guarderò la prossima puntata. Ho finito di vederlo
e hai detto, ho guardato una cosa, sì, ora mi nutro.
No, ma ho guardato una cosa bella, ma non so cosa farmene. Cioè, il fatto è che Neil Gaiman è molto molto bravo a prendere delle mitologie esistenti e a trasformarle in mitologie molto sue. Voglio dire, anche con American Gods faceva questa cosa. Mm-hmm. Quindi è bello. Però a livello di, non so come dire, riflessioni che mi può aver lasciato, onestamente non mi ha lasciato niente, perché tutte le considerazioni filosofiche che possono fare sono chiuse all'interno di quella cosa. Cioè non sono cose che riesco a trasportare poi nel mondo reale, cose, non so, per dire alla Star Trek, che ovviamente sto guardando una cosa sci-fi, ma il tema dell'episodio lo posso trasporre sul mondo reale.
Certo.
Cioè tutte le cose rimangono chiuse all'interno di quella mitologia, cioè ci sono dei personaggi con una loro dinamica, i personaggi sono belli perché sono tridimensionali, cioè è tutto giusto. Però, cioè, l'ho finito e non so che cosa farmene di questa cosa, onestamente. Ma lo consiglio tantissimo, perché è veramente molto piacevole. E cioè, prodotto bene, recitato bene, il protagonista, quello che fa Dream, il sogno,
la sabbia,
la sabbia, esatto. È uno che, cioè, se lo vedessi in un altro contesto dici, wow, che overacting, super esagerato. C'ha sempre questa faccia forzatissima. Ma nel contesto di questa serie ci sta perfettamente, rende benissimo quello che deve essere. Consigliatone? Sicuramente sì. Sapete che non so che voto dargli?
Sei pigro?
No, vi posso veramente solo dire lo consiglio. È molto piacevole, molto realizzato bene. Perdonatemi, sospendo il voto perché non so cosa mi abbia lasciato, non so se mi abbia lasciato qualcosa. Sono molto confuso a riguardo.
Ti è arrivata una pizza comunque, cioè c'è una pizza, ma non sai di quante fette e non sai quale.
So che ho mangiato qualcosa di gustoso, ti giuro, okay. Non so dire altro.
È come quando mangi una pizza nel sogno e non te lo ricordi bene.
Per la legge del contrappasso, sapete che se guardo qualcosa di piacevole, poi deve capitarmi qualcosa tra capo e collo che mi fa rimpiangere di essere nato.
Sì.
Io ho una appello per le pizzette che ci stanno ascoltando. C'è questo libro che sento da anni citare come uno dei libri più incredibili mai scritti. Neil Gaiman stesso, tra l'altro ricollegandoci a Sandman, che aveva detto tipo il miglior fantasy inglese degli ultimi 70 anni.
Madonna.
Ho detto, boh, me lo compro, proviamo finalmente a leggere sta cosa. Pizzette, che l'avete letto? Che avete letto Jonathan Strange e il signor Norrell? Io vi chiedo un piacere. Se l'avete letto e vi è piaciuto, scrivetemi perché dovrei andare avanti a leggerlo. Cioè, questo libro, che veramente sento sempre citare come un esempio eccezionale, incredibile, che è anche un discreto mattone, perché sono tipo verso le 1000 pagine, saranno, non so, 800-900 pagine, più 900 credo. Ogni pagina che leggo è un'agonia. Vi prego, ditemi se l'avete letto e vi è piaciuto, ditemi se poi a un certo punto va a parare da qualche parte. Cioè, ditemi se i personaggi, le cose che mette in scena hanno un motivo, perché fino a dove sono io sembra un esercizio stilistico e basta. È una cosa che ogni capitolo dico, magari ci sarà un perché alla cosa nel prossimo capitolo, e non succede mai. Cioè, non posso dire che non succedano le cose, è che delle cose succedono e dici, ma perché? Cosa me ne dovrei fare di queste cose che succedono? È pomposo volutamente, probabilmente, anzi quasi sicuramente, ma in una maniera che mi fa dire, ah, che bell'esercizio di stile, se solo durasse 80 pagine invece di 900. Vi prego, scrivetemi perché dovrei andare avanti a leggerlo, perché io sto rimpiangendo tantissimo di averlo iniziato questo momento.
Io ti devo fare una domanda. Tu, ora che siamo ad agosto, nella tua Goodreads Challenge di un libro al mese, ossia 12 libri all'anno, a che punto sei arrivato?
Allora, io ti inviterei a farti i cazzi tuoi, gentilmente.
No, io volevo soltanto dire che io sono al terzo libro, perché giustamente ne ho letto uno, poi ho letto Assalto al Sole, che ho trovato molto bello come introduzione al solarpunk, e poi mi è stato consigliato La mano sinistra del buio, di Ursula K. Le Guin,
che
tutti hanno detto che è un libro degli anni 70, uno tipo dei capisaldi del solarpunk.
E del fantasy in generale.
Esatto, è bellissimo.
Cioè del sci-fi in generale.
Allora, l'ho portato qui in Thailandia con me, ho avuto parecchi momenti in cui potevo leggerlo, tipo abbiamo preso un treno di 14 ore.
Solo che avevi i giochi sull'iPhone, maledizione.
Esatto. Però subito dopo essere atterrati, dopo tipo 18 ore di viaggio tra scali e voli aerei eccetera, abbiamo preso 14 ore di treno, quindi non c'è niente, leggerò un bel libro. Beh, comunque ho provato 5 volte ad andare avanti, sono arrivato a pagina 11 in queste 5 volte, quindi penso di avere più problemi con la lettura di quanti non pensassi prima. Allora, volevo esserti vicino nella
No, però aspetta, a mia discolpa, allora grazie per la vicinanza, Nick, però ti giuro che non è una di quelle cose semplicemente del mi sono disabituato a leggere. No, perché sto leggendo meno di quanto dovrei leggere, ma sto comunque leggendo delle cose. Questo libro, ti giuro, lo prendo in mano, dopo un tot guardo quante pagine ho lette, ne ho lette 10, mi sembra di averne lette 80, faccio una fatica, oddio, terrificante, quindi vi prego, datemi una ragione nei grissini, perché io veramente non ce la sto facendo.
Io la butto lì, secondo me non ti sta piacendo questo libro. Ma infatti, non lo so, forse.
Ok, però regà, cioè se arriva Neil Gaiman e ti dice, ah, il miglior libro mai scritto.
Certo. Il mio amico Neil Gaiman.
Certo.
Sì, quasi unanimamente la popolazione umana dice, ah, il miglior fantasy degli ultimi 100 anni. Cioè non è che poi arriva Lore e dice, ah, Lolla a me fa cagare, e allora ha ragione Lore. Cioè il mio dubbio è che io mi stia perdendo qualcosa. Cioè nella mia lettura del libro, lettura nel senso del testo, del sottotesto del libro, che io mi stia perdendo qualcosa. Perché non si spiega se no che a tutti lo trovano, no, bello, un capolavoro, e a me sembra una cosa veramente da impiccarmi per le palle, stile Carradine, cioè ma cosa?
È esattamente come Breaking Bad, è per quello che non lo guardo. Metti che lo guardo, io dico è una merda come Tre Manifesti, eppure tutto il mondo dice che è un capolavoro, cioè
ma io voglio cercare di capire il perché di questa cosa, maledizione, cioè me lo devo spiegare in qualche maniera. Ecco, niente, quindi pizzette, fatemi questa cortesia per piacere.
Adesso mi hai messo super curiosità di leggerlo, mi scaricherò subito l'estratto sul ebook reader generico, e soprattutto grazie di aver ritirato fuori la Goodreads Challenge, proprio perché io ho ricominciato a leggere un po' di roba, e la settimana prossima vorrei parlarvi di un altro libro che mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però se volete leggerlo nel frattempo, oh no, aspetta, devo già spoilerarvi che non vi consiglio di leggerlo, vabbè, allora non vi dirò il titolo, non potete non un leggero se non vi dico il titolo. Vabbè, la prossima settimana vi parlo di un libro. Comunque,
aspetta, sì, innanzitutto, tipo, sì, è molto facile che io non lo legga anche se mi dai il titolo, ma soprattutto se non mi dai il titolo.
Sto parlando a tutte le altre persone, Nick.
E due, problema minore, perché la prossima settimana io comunque sarò tornato in Italia e quindi sarò di nuovo tipo a chiacchierarvi da una connessione stabile, non adesso che sono in mezzo a connessioni ballerina della Thailandia. Sapete cos'è che mi ha aiutato?
Cosa?
NordVPN.
NordVPN! Cos'è una VPN?
Una VPN? Sai che non so come definire un VPN, io so come usarlo.
Grazie NordVPN per averci sponsorizzato, non avevo assolutamente idea di cosa sia un VPN.
Se vuoi rispondo io alla mia domanda.
Allora, posso fare la versione Nick per capire che cos'è un VPN? È un programmino che mette al sicuro la tua rete cambiando l'IP, dicendo adesso sei da un'altra parte,
oh,
e allo
magic.
Stesso tempo rendendo un pochino più sicura la rete che stai utilizzando. Okay. Questo permette due cose. Uno, che voglia di guardarmi una serie italiana su Netflix, cosa che non ho mai detto nella mia vita, ma metti in caso che mi fosse successo. Qui in Thailandia dovevo dire a Netflix, sono in Italia, non sono in Thailandia, stupido idiota, lo avrei fatto con NordVPN. Altra cosa invece è tipo, dato che continuo a cambiare connessioni wifi e a cambiare posti in cui siamo, per registrare dico ok VPN per consolidare e rendere più sicura la connessione, sì, con la quale vi sto parlando adesso, quindi grazie NordVPN.
Infatti proprio in questi mesi vacanzieri, almeno speriamo che lo siano per voi perlomeno, se vi trovate in vacanza e vi trovate a dover utilizzare delle connessioni pubbliche, dei wifi non sicuri del B&B o cose del genere, NordVPN può venire in vostro aiuto permettendovi di proteggere tutti i vostri dati. In più ho sentito che è consigliato da alcuni VIPs dell'internet.
Giusto. Sì, c'è la mia quote nella landing page nordvpn.com/powerpizza. Ha consigliato anche da Scottex. Vabbè, a parte quello, funziona perché, Nick, ti spiego velocemente che cos'è un VPN.
Grazie.
Esatto, spiegalo alle persone come Nick che non lo sanno. Io vi sarò ad ascoltare.
Io ho sempre pensato che volesse dire very private network, ma so che non è così.
Virtual private network. Quale? Quasi.
Okay, quasi,
nel senso che una VPN uno può anche costruirsela in casa, nel senso che se io avessi una connessione che funziona e una rete qua in casa, potrei dire al mio computer ok, crea una VPN, e io da fuori, per esempio dalla Thailandia, un paese a caso, potrei dire al mio computer ok, ora connettiti alla mia connessione di casa e qualsiasi cosa che faccio passa prima da casa mia e poi vai fuori dall'internet, e quindi tutti i dati e tutte le richieste saranno da casa mia per l'internet, e quindi NordVPN fa la stessa cosa, solo che ha tipo 5.000 computer in giro per il mondo.
Sì,
e così funziona una VPN, molto semplice.
E come hai detto giustamente prima, andando su nordvpn.com/powerpizza potrete ottenere l'esclusivo pacchetto cyber security con in più un mese aggiuntivo gratis. Quindi cosa aspettate? A rendere più sicura la vostra vita e a salvaguardarvi tutti i cybercrimini da cyberlorro è tutto gratis. Grazie NordVPN.
Grazie NordVPN, ciao.
Grazie NordVPN per la sponsorizzazione e per essere l'app con cui vi sto parlando in questo momento.
Grazie per rendere possibile Power Pizza.
Ah sì sì, perché è anche velocissimo, ovviamente non vi rallenta la connessione. Ma sapete cos'altro non rallenta la connessione?
I sassi in autostrada.
I film d'animazione.
Ah ok.
Allora io l'altro giorno ho visto un recente film d'animazione uscito da poco.
Allora io te lo dico, se è tipo Cars 4 sei licenziato dal podcast.
Cars 4 non esiste ancora purtroppo, io ora sono molto curioso.
Anche se è palese che lo faranno.
No, esatto. c'è in programma penso i prossimi anni. Comunque è un recente film d'animazione da una persona che c'entra con i primi Toy Story, il film dove ci sono il cowboy e l'astronauta.
Ti sei visto Lightyear?
No, ho visto Luck.
Cos'è?
Luck, esatto. Che cos'è Luck e perché l'ho visto al posto di Lightyear che avrei voluto vedere quella sera? Allora, Luck innanzitutto è il primo film del nuovo studio Skydance Animations, che Skydance esisteva ma è il primo full length.
Perché prima che cosa facevano?
Altre robe, non lo so, so solo le cose dell'animazione.
Grazie per aver specificato questa cosa.
Non lo so, non lo so. Però la questione è che è il primo studio grosso d'animazione un po' messo in piedi da Apple, quindi Apple TV Plus ha preso i soldi infiniti che ha, li ha dati a Skydance, ha detto: ah, prendete il tizio che è una leggenda di Pixar, regista di Toy Story, Bugs Life, che è il film sulla vita di Bugs Bunny, John Lasseter, che non lavora più da Pixar perché aveva, tipo, faceva le molestie sessuali a tutte le persone, faceva il nepotismo totale, però dategli un'altra possibilità.
Ah, nell'animazione, esatto, il mondo della fantasia lavorano solo le persone con un cuore
grande. Che bella
grande.
La fantasia e il cuore e l'amicizia.
Sì, e le molestie sul posto di lavoro a quanto pare.
Sì, sì, e comunque sia, hanno preso John Lasseter e gli hanno detto: ok, fai queste cose di animazione da Skydance. Vi parlo del film separatamente dalla questione Lasseter perché ovviamente non supporto le molestie sessuali.
Lo taglio questo pezzo, non c'è bisogno di dire, cioè, nel senso, spero che sia implicito.
Sì, chiaro.
Io nel frattempo, tra l'altro, sono bravissimo a fare una cosa. Cioè, tu inizi a parlarmi di una cosa di cui non mi frega assolutamente niente, io nel frattempo googolo la cosa e cerco l'unico gancio di interesse che posso avere verso quella cosa. Non ti dico ancora che cos'è, vediamo se me lo dici tu, nel caso ti chiederò informazioni più avanti.
È Simon Pegg.
E ovviamente è Simon Pegg, maledizione.
Era ovviamente Simon Pegg che è doppia Bob, il gatto con l'accento scozzese. Allora, la sinossi del film: Sam è una ragazza sfortunata, quindi da orfana, non l'ha mai adottata nessuno, ha 18 anni, va a vivere da sola, ma è così sfortunata che le cade il pane con la marmellata per terra.
Oh no. È sfortunatissima.
Trova un penny fortunato, improvvisamente diventa davvero fortunata. Segue Simon Pegg e Bob, il gatto che gliel'ha dato.
Aspetta, un gatto gli ha dato un penny?
Sì, perché se Monsters & Co. affronta la questione i mostri che vivono nell'armadio, questo film affronta la questione: e se la fortuna e la sfortuna esistessero davvero e ci fossero il mondo della fortuna, il mondo della sfortuna, i gatti neri portano sfortuna, e i leprechaun.
Ok.
E quindi l'umana è trasportata in questo posto magico dove non dovrebbe essere, la terra della fortuna, e poi cercano di ritrovare un Penny McGuffin perduto per tutto il film, sostanzialmente, ok? Bene, cose buone del film, tipo l'animazione è quasi abbastanza ok.
quasi standard abbastanza ok.
Perché è tutta molto buona, a parte le facce dei personaggi, secondo me. Anche perché il character design di tutti i personaggi è estremamente medio, a parte uno che è il barista della Terra della Sfortuna, MVP del film, e infatti è doppiato da John Ratzenberger, il solito tizio che fa il cameo in tutti i film Pixar, anche quelli che non sono film Pixar. E comunque l'animazione è buona, ma grazie al Apple, cioè, aveva un budget di 200 milioni, cioè,
alla madonnina, wow,
hai capito?
Cosa?
Tipo Spider-Verse 90 milioni avevano.
Cioè, ma cosa? Come 200 milioni? Scusami, cosa?
Apple, hanno detto, boh, quanti soldi vi servono? È come la classica cosa che i ricchi non sanno quanto costa una banana. Quanto costa una banana? $20?
Allora, è chiaro che 150 milioni di dollari siano andati preventivamente a un team di avvocati per quelli che saranno tipo i problemi che verranno fuori da, da Jimmy Bob violenza, cioè nel senso,
Lasseter.
Esatto.
Oddio. Un'altra cosa buona è che appunto i doppiatori nella lingua originale in inglese fanno il grosso del lavoro di caratterizzare i personaggi, per esempio Jane Fonda, che è il drago, che è il capo della Terra della Fortuna.
Winston, un buon doppiaggio che può salvare tutta la baracca a volte.
No, è ottimo il doppiaggio, assolutamente. Infatti Simon Pegg, best doppiatore del film, c'è perfino Whoopi Goldberg che fa il leprechaun capo della sicurezza, cioè nice, carino.
Quindi adesso sappiamo dove sono andati, tra l'altro, i 200 milioni di dollari visto il voice cast.
Stavo per dire.
Esatto. A parte che, appunto, ripeto, questa cosa un po' salva però questo character design abbastanza medio di personaggio punto MP3. Per carità, la musica molto bella. Ci buttano dentro anche delle strizzate d'occhio alla musica irlandese, perché ci sono i leprechaun che portano fortuna, che sono gli abitanti principali di sto posto. Il messaggio finale è buono, che anche la sfortuna è una cosa che è utile, perché poi puoi tu inventarti delle cose. Insomma, è solo che non vedo l'ora di parlarvi dei lati negativi del film.
Ma fallo!
Perché il concetto di base poteva essere molto interessante. Cioè, è come quello, ripeto, alla base di Monsters & Co., che però non basta per fare un buon film. Monsters & Co. No. È bello perché i cattivi sono fighissimi. Il mondo è costruito da Dio. Mike e Sully sono personaggi iper caratterizzati, interessanti.
Sì.
Il film fa riderissimo. La storia è pulitissima, comprensibile. Qua ok, hanno detto, bella questa idea, facciamo dei personaggi noiosi e mettiamo il 100% dell'energia nell'umorismo slapstick.
Oh, wow. Che non per forza è una cosa negativa, è l'umorismo slapstick, però come me lo stai vendendo direi che questo non è il caso.
No, appunto, non è. Io amo l'umorismo slapstick, ma quando è l'unica cosa che c'è in un film, soprattutto per evidenziare il fatto che Sam è veramente sfortunata, guarda com'è scivolata per la 100ª volta in questo film, cioè è tutto persone che cadono e si fanno male, mamma mia che sfortuna, mi fa pensare un po' che sia un film diretto a un audience molto giovane.
Beh, che sì, ci potrebbe stare effettivamente.
Sì, ma un audience molto giovane con degli standard bassissimi.
Ah, un pubblico statunitense molto giovane.
No comment. Tra l'altro ho deciso di guardare questo al posto di Lightyear quella sera proprio perché c'era mio figlio e abbiamo visto il trailer di tutti e due e mi ha detto questo mi fa paura, questo no, e dici ok, fair, c'hai 3 anni e mezzo, giusto. Però mi spiace perché appunto sembrava carino anche questo.
Ricordiamo che il figlio di Sue è nato in Michigan comunque.
Sì, sì, a 100, come si chiamano, AK-47 nella maglietta. E, tra l'altro alcune scene sono veramente dei rip-off di Monsters & Co. Cioè c'è perfino la disinfestazione dalla sfortuna che arriva, che è uguale alla scena della disinfestazione dai bambini di Monsters & Co. Poi il tema della fortuna viene reiterato sia dalle situazioni, è sfortunata slapstick, ma anche verbalmente un milione di volte. Sembra che la priorità è far vedere che è proprio sfortunata, l'ho capito, me l'hai detto 100 volte. Cioè normalmente appunto su questa cosa del concetto della fortuna normalmente magari dai profondità al film, no, perché dici che ci sono questi concetti dietro e nel frattempo racconti una storia, ma in questo film cioè ci sono un sacco di cartelli alla Batman con scritto scatola piena di ferri di cavallo oppure stanza di la sfortuna di quando hai le scarpe nuove ma pesti una cacca. Cioè wow, cercano di prendere tutte le esperienze umane che hanno a che fare con la fortuna e la sfortuna, li infilano a forza in ogni scena, mentre nel frattempo ci sono tipo 8 scene diverse in cui ti spiegano, sai quel meccanismo in cui stai cercando di spiegare al pubblico una cosa, un concetto, spiegandolo al protagonista che è ignorante dei meccanismi magici, no? E quindi hai il personaggio principale Bob che sa come funziona, quindi spieghi a Sam, ah guarda che la fortuna e la sfortuna sono due gemme magiche che bla bla bla. Sì, però ce ne sono tipo 9 di scene così e quindi dici ok, va bene, grazie che mi stai spiegando questo concetto interessante. Poi la prima scena fa schifo.
Wow, best commento.
Beh, vabbè, ma quello è importante, aprire il film con la tua scena, sì, peggiore. Esatto. Così poi tutte le altre dici wow, sono migliori le altre scene.
È vero,
è un'impennata di qualità.
Ero preoccupatissimo i primi 2 minuti. Cioè i primi 2 minuti sono un campo contro campo fissi di 2 personaggi che non si muovono.
Wow.
E il lip sync è leggermente sfasato o sono impazzito io? Cioè, non capisco. Guardate un pezzo di questo film e guardate il lip sync di Sam. Mi sembra leggermente sfasato, sono confuso.
Ma tra l'altro, in tutto questo, sei riuscito a riportare il mio interesse, che comunque prima era dello 0,1% allo 0 totale. L'unica cosa che sto guardando è la locandina. E wow, sì, capisco, a livello di character design,
sì,
ci sono veramente i 2 personaggi più generici possibili. Cioè, ma non hanno un grammo di carisma, cosa?
Con il personaggio gatto e il personaggio ragazza, cosa? E l'animazione, nonostante sia buona, la peggiore animazione è la faccia della protagonista.
Vabbè, cioè, non è una cosa importante,
no,
effettivamente.
No.
Gli sfondi sono meglio.
Ah, almeno il gatto è ok. Cioè, il gatto fa appunto gli occhi più pazzi a volte.
Wow.
Inoltre c'è una scena musicale improvvisa completamente ingiustificata e la odio. Cioè, io odio la scena musicale di questo film. E cioè, il problema è che passano tantissimo tempo a far vedere che Sam è veramente sfortunata e non passano del tempo ad accorgersi che essere sfortunato non è un tratto caratteriale.
Ma se lo sono dimenticati nella sala di scrittura questa cosa, perché
sì,
mi sembra una parte integrante. Cioè anche quando prima hai detto tipo alla fine sai
è l'unica
ti
caratterizzazione,
dicono che anche essere sfortunato in realtà non è così male. No, è letteralmente la definizione di le cose non funzionano.
Sì.
Cioè non è una cosa con cui devi convivere.
Cioè non fa schifo, però è inoffensivo. Parte da un'idea molto interessante, viene sviluppato in modi confusi confusi con dei personaggi generici ma doppiati da attori bravi. La storia è abbastanza prevedibile, almeno il finale è carino, ma non ti lascia niente, a parte la voglia di aver scelto di guardare Lightyear quella sera al Fast Dark, che non so come sia Lightyear, solo che voglio vederlo. Cioè, alla fine gli do, siccome non fa schifo, si prende 6 fette di pizza, la sufficienza proprio base, però è una margherita Domino's, perché fa schifo, ma l'impasto
buonissimo.
Dolcissimo.
Wow, che bello che deve essere questo film.
Che tra l'altro Domino's si chiama Capri, la margherita, è importante ricordare questa cosa.
Okay. Cioè, quella col pomodoro che sta di passata generica, troppa mozzarella, cioè l'impasto dolce, che schifo. Sicuramente questo film non è uno dei motivi per cui pagare Apple TV più, anche se hanno aggiunto la barra di ricerca sul sito.
Incredibile feature che vale da solo i 100 euro al mese che ti chiedono.
No, sono tipo 5. Comunque, cioè, almeno sono contento che ci sia un nuovo competitor che fa i films di cartoni animati, oltre a Sony, Pixar, DreamWorks, eccetera.
Cioè, boh, non sembra.
No, allora, diciamo, più competizione c'è, più gli altri team magari dicono, ah, facciamo una roba particolarmente originale, impegniamoci. Non lo so, questa è la mia...
Non sono convinto al 100% di questa cosa, ma sì, magari può succedere.
Se fosse così, Into the Spider-Verse avrebbe alzato il livello di tutte le produzioni a seguire, e non è necessariamente andata così.
La mia domanda è, scusami, questa roba è uscita al cinema o è uscita direttamente tipo su Apple Plus?
Apple TV Plus e basta.
Ok, ma caspita, ok che Apple ha soldi pressoché infiniti, sì, ma con un investimento anche soltanto per la produzione di 200 milioni di dollari.
Sì.
Cioè, cosa devi fare per riprenderti con gli abbonamenti a Apple TV Plus?
Ma Apple TV Plus, cioè, Apple non ragiona con nessuno dei ragionamenti normali.
Ok, hai
i soldi infiniti e quindi
giusto.
Crea valore generico, e poi se il totale dei soldi continua a aumentare, dice, boh, va bene così.
Okay. E la seconda cosa di cui mi spiace è che gli hai dato 6, giusto?
Sì.
E io, per senso di colpa, mentre parlavi delle tue cose, io ti stavo ignorando e stavo pensando alle mie, ho deciso che do 7 fette di pizza a The Sandman, anzi 7 e mezzo, perché mi sembra giusto.
Okay.
Cioè, se ne meriterebbe di più, di sicuro. Guardatelo come una cosa che ha un voto più alto, però per quello che ha lasciato a me sono 7 fette e mezzo di pizza che vanno tutte nel discorso produzione, perché è bello, è recitato bene e tutto, ma non riesco a dargli di più. Ed è una 4 stagioni.
Okay.
Perché è una pizza che la mangio e poi dico, perché non ho preso una pizza diversa? Però è buona. Cioè, non è che ho mangiato una pizza cattiva.
No, no, certo. Quindi... Tra l'altro è letteralmente quello che succede quando mangi la 4 stagioni.
Sì, nessuno ordina una 4 stagioni, però se c'è un pezzo di 4 stagioni dici, vabbè, lo mangio.
Sì,
cioè,
sì,
fa
sì,
schifo.
No, ma infatti...
È una,
cioè...
delle stagioni.
Ecco, e quindi niente, mi spiace che i nostri 2 voti differiscano solo per 1.5, quando sicuramente The Sandman è un prodotto molto più consigliato di Luck.
Vabbè, ma 7 e mezzo è comunque un voto molto migliore di 6. Ah,
sì,
un'altra,
sì, sì, sì.
Un'altra robetta che volevo un attimo togliermi sto sassolino dalla scarpa è che comunque nel trailer dicono dal visionario creativo che vi ha portato Toy Story e Cars, ignorando il fatto che è John Lasseter, che ha una serie di problemi questo nome, e quindi non benissimo.
Ah,
non
cioè
benissimo.
Nel senso, non dicono il nome?
No.
Dicono solo dal tizio che...
Sì, a parte che effettivamente se non fosse stato John Lasseter avrebbero scritto questa cosa e il nome, però...
No, non sempre, spesso fanno tipo dal regista di... Anche perché la gente...
Sì, è vero.
Dovete ricordarvi che non sai i nomi delle persone.
Giusto,
quindi,
giusto.
Quindi, cioè, devi scrivere il regista di, perché se gli scrivi il nome del regista non hanno idea di chi tu stia parlando.
Sono d'accordissimo, però effettivamente se dici tipo la nuova rivoluzionaria università online da un tizio che aveva già fatto un'università online e poi è Trump, cioè nel senso... Sì. Se riesci a non dire Trump forse vende. Capisco il meccanismo mentale.
Parentesi, Siri ha funzionato, mi sta ricordando di aggiungere le fette di pizza che mancano. Allora, le 4 fette di pizza mancanti dalla mia margherita Domino's, se le mangiate il capo di Domino's, che ormai deve finire tutte le pizze che avanzano perché è fallito.
Ecco, invece le 2 e mezza che mancano dalla mia non mancano perché non sono mai state willed in existence, e quindi smettetela di rompere le scatole con questa cosa, voi due, gentilmente, grazie.
Prego.
Quindi finalmente possiamo arrivare nella mia parte preferita, quella in cui non devo tipo stare ad ascoltarvi. Non è vero, adoro stare ad ascoltarvi, ma...
Infatti, mi piace che tu abbia cercato di avere un momento lorro, ma si sentiva che era insincero.
Mi sono sentito malissimo subito, appena l'ho pensato, guarda, già prima di dirlo. Quindi sono arrivato a dirlo con già dei sensi di colpa. Comunque, grazie Festival!
Grazie Festival!
Perché grazie a tutte le persone che ci sostengono e ci ascoltano e ci supportano, soprattutto su www.datecideisoldi.com.
Cioè, soprattutto solo lì, ci potete supportare da un'altra parte.
Sì, possono supportarci anche su nondatecideisoldi.com.
No, metti che tipo delle persone te li tirano per strada.
Con la fionda, sì, ma quando succede non è per ringraziarci, Nick.
Di solito, però se mi arrivano 2 euro in fronte, comunque apprezzo. Non fatelo, per favore. Non so se... Ma ci sono tantissime persone che dobbiamo ringraziare, come... Una sedia che fa bau.
Grazie Clorofilla, il podcast ecologista, che se fosse una pizza di Nick sarebbe una marinara con le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici. Sarebbe davvero una pizza di Nick.
Nuova pizza preferita.
Grazie Campagna Lupia Caput du Monde, salutini.
Grazie Full Metal Glicoz in vacanza nel PPP Extended Universe. Hashtag Team Malvagità, oh mio Dio, sei nel posto peggiore del mondo e nella fantasia di Sio. Sì.
Che schifo di posto. Wow.
Grazie Agatha Feeling, che devo partire per le vacanze, ma forse ho preso il Covid. No! È scritto con un H alla fine, non so come leggere no con un H alla fine.
Si dice no.
No!
E grazie Pippo, che ha un agosto impegnatissimo e non riesce a starvi dietro. Emoji del rumore del pianto.
Grazie a... La tua mamma è piatta come la terra.
Wow!
Quindi non lo è.
Disinterrapiattisti.
Wow, è così tanti livelli.
Cosa?
Grazie Varg, che si interroga sul senso della vita mentre suda. Il meteo scozzese mi sta deludendo.
La Scozia dopo il cambiamento climatico non è come la Scozia prima del cambiamento climatico. Grazie Alberto Bitto.
Grazie a Gui Fieri, Mayor of Flavortown.
Wow. E grazie a OQ, il Nico del volley.
Grazie Nick e Mesh Paolini Subramania.
E grazie a il mare, proprio dove vive Tempo.
Grazie Pizzette.
Grazie NordVPN.
Io, come avevo detto, avevo svariate buste, 2 me le tengo in tasca, una è un'anticipizzazione, non mi ricordo assolutamente.
Antipizzacizzazione.
Antipizzazione mi piace moltissimo.
E quindi ve la butto lì nell'after show e ne parlerò nelle prossime puntate. Sì, avevi un dolcetto o qualcosa del genere?
Sì, shortest video on YouTube, ve lo lascio nel scontrino, è un gatto con una colonna sonora di mezzo secondo, godetevelo.
Wow,
fa schifo e mi ha fatto molto ridere.
Grazie Pizzette, grazie Sio, grazie Nick, ma soprattutto grazie Alex Jones per batterti per la libertà e il sogno americano. E ci sentiamo la prossima settimana. Da Lore è tutto, pizza e chiudo.
Da Nick della Thailandia è tutto, Sawadi Krab.
Ah, wow, ho detto delle cose thailandesi, adesso devo dire delle cose in australiano, non lo so, vabbè, insomma,
di pizza bondola.
E chiudo, ciao. Ah, c'è la sigla nuova, ah, ascoltate giusto, finalmente sigla nuova. La sigla nuova, pizza e chiudo, ciao.
Power Pizza, yeah, it's a pizza with power. Actually not a dish, but a podcast. Woo! S-I-O, M-O-O, and I call out Wanna. A lot of later, so you're usually wrong. See you next block. Let's get on time. www.thehot.com.